Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Ricordiamo in questa Eucaristia in modo particolare i nostri fratelli e sorelle di Monte Tauro. Diversi sono in malattia, alcuni anche seriamente. Chiediamo che il Signore li protegga tutti.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 65, versetti 8-16. Dice il Signore, come quando si trova succo in un grappolo, si dice, non distruggetelo, perché qui c'è una benedizione. Così io farò per amore dei miei servi, per non distruggere ogni cosa. Io farò uscire una discendenza da Giacobbe, da Giuda un erede dei miei monti. I miei eletti ne saranno i padroni e i miei servi vi abiteranno. Saron diventerà un pascolo di greggi, la valle di Acor un recinto per armenti, per il mio popolo che mi ricercherà. Ma voi che avete abbandonato il Signore, dimentichi del mio santo monte, che preparate una tavola per Gad e riempite per Menì la coppa di vino. Io vi destino alla spada. Tutti vi curverete alla strage, perché ho chiamato e non avete risposto. Ho parlato e non avete udito. Avete fatto ciò che è male ai miei occhi, ciò che non gradisco l'avete scelto. Pertanto, così dice il Signore Dio, ecco, i miei servi mangeranno e voi avrete fame, ecco, i miei servi berranno e voi avrete sete, ecco, i miei servi gioiranno e voi resterete delusi, ecco, i miei servi giubileranno per la gioia del cuore, voi griderete per il dolore del cuore, urlerete per lo spirito affranto. Lascerete il vostro nome come imprecazione fra i miei eletti, così ti faccia morire il Signore Dio. Ma i miei servi saranno chiamati con un altro nome. Chi vorrà essere benedetto nella terra, vorrà esserlo per il Dio fedele. Chi vorrà giurare nella terra, giurerà per il Dio fedele, perché saranno dimenticate le tribolazioni antiche, saranno occultate ai miei occhi. Parola di Dio.
È l'unico brano a partire in particolare dall'inizio del capitolo 65. Direi proprio questi ultimi due capitoli si possono vedere come un'unica profezia, un unico testo. Qui però nel brano, nei versetti che oggi consideriamo, dal versetto 8 al 16, emerge in modo più chiaro ancora una distinzione che non è qui la distinzione fra Israele e i gentili, le genti o anche gli imperi, cioè gli oppressori eventualmente. Ecco, qui vediamo che è una distinzione a quanto pare dentro a Israele, anche se non è facile identificare esattamente se si parla di un gruppo, di chi si parla. Però ecco a voi allora la parola sul seguito di questa profezia.
Questa pericope di oggi è un po' una risposta divina ai primi versetti del capitolo, una risposta alla supplica del suo popolo. Certo, Dio è quello che si aspetta dal popolo, la supplica, la sottomissione, la buona volontà e l'osservanza delle sue leggi. Dio in questi versetti si dichiara certo vicino ai suoi fedeli, ecco, dichiarati tali, ma allo stesso tempo però, c'è un però, denuncia i peccati degli empi, come si viene descritto, e dei trasgressori dediti a pratiche idolatriche e al culto di falsi dei, che purtroppo, diciamo, è un leitmotiv ricorrente in quasi tutti i capitoli di Isaia. E tra questi falsi dei si venerano Gad, che è un sinonimo di fortuna, venerato in Canaan, dove passò, diciamo, sotto vari nomi, sotto varie dichiarazioni di persone o di luoghi. Poi l'altro è Meni, che è un sinonimo della ripartizione. Adesso cosa possa significare ripartizione non saprei, però questa è la definizione che viene data. Ambedue naturalmente, più o meno sinonimi, significano, diciamo, presso poco fortuna e il destino, che avevano un culto fatto di oblazioni e di libagioni, fatti appunto a questi due falsi dei. Però naturalmente Dio non si fa, non dico abbindolare, però insomma lui naturalmente non vuole castigare, ma proprio cerca tutti i tempi, i motivi per evitare il castigo. I richiami di Dio vengono disattesi, purtroppo, come si sono verificati in tante volte, e per cui diciamo che segue l'inesorabile castigo che viene naturalmente descritto ai versetti dal 13 al 16. E naturalmente l'inesorabile castigo che però realizzerà un discernimento tra i giusti e gli empi. Questa è la giustizia che si richiama al Signore. E di certo con questa scelta non compromette i germi del bene presenti ancora nel popolo, che sono ancora visibili. Così dice il profeta: i servi del Signore, adoratori dei falsi dei, di sopracitati dei. Naturalmente sono i primi naturalmente a cadere sotto quella che è la mano del Signore, e saranno travolti gli adoratori dei falsi dei sopracitati. È bello naturalmente quello che è anche il contenuto del versetto 8, che viene citato quasi come un ritornello, e che dice, come un antico proverbio, che contiene un messaggio di precisione, di speranza, per naturalmente per quanto si producono dei frutti buoni, anche se naturalmente in misura scarsa.
Come diceva Giovanni all'inizio, e chi sono questi che non vengono distrutti e questi che vengono distrutti, insomma, così in grosso, cioè si parla sempre, è sempre all'interno del popolo. E quando dice, appunto, dice il Signore, come quando si trova su con un grappolo, si dice: non distruggetelo, perché qui c'è una benedizione. E si può pensare al resto fedele, il resto di Israele che si mantiene fedele. E poi dice: così io farò per amore dei miei servi. E poi è anche importante perché dice: io farò uscire una discendenza da Giacobbe. Quindi in un certo senso si ritorna anche al discorso fatto nei versetti precedenti, che poi c'è sempre l'iniziativa del Signore, il suo intervento. E però ecco la cosa che così avevo notato è questa differenza tra il popolo che mi ricercherà e voi che avete abbandonato il Signore. E voi, dice, perché ho chiamato e non avete risposto, ho parlato e non avete udito, avete fatto ciò che è male ai miei occhi, ciò che non gradisco l'avete scelto. Quindi mi sembra che poi quello che distingue queste due parti del popolo è proprio questo, cioè tra quelli che hanno ricercato il Signore o tra quelli invece che l'hanno abbandonato e che quando lui ha chiamato non ha risposto, perché poi dice ecco i miei servi mangeranno e voi avrete fame, c'è questa lunga, questo lungo elenco quindi che distingue tra i miei servi e voi invece che avrete sete, che resterete delusi, eccetera.
Io ho notato anche un'altra cosa, che anche perché è stato un argomento che era tornato fuori, quando il versetto 9 dice appunto io farò uscire una discendenza da Giacobbe, poi dice da Giuda, un erede dei miei monti. Quindi così salta fuori un po' all'improvviso questa cosa, visto appunto che di Davide c'è giusto un cenno, no? nel secondo Isaia, poi invece qui ritorna fuori, mi sembra, anche con una certa forza, per cui a me sembrava che quando il versetto 8 dice non distruggete il grappolo, no? Perché c'è una benedizione, quindi c'è questo resto, mi sembra però che sia questo, cioè nella lettera del testo mi sembra che leghi le due cose, ecco, voglio dire questo. E quindi questa benedizione e questo discendente di Giacobbe, questo erede da Giuda, ecco. E allora io ho fatto un passaggio semplice, ma che insomma delle volte fanno bene anche i passaggi semplici. A me è venuto in mente l'incontro di Elisabetta con la Madonna, quando dice benedetta tu e benedetto il frutto del tuo grembo. Cioè mi sembra che sia questo il discendente di Giuda benedetto, in cui c'è una benedizione. E da lì poi si espande, anche perché poi leggendo il capitolo, no, a un certo punto dice, il versetto 23, dice prole di benedetti dal Signore essi saranno. Quindi una benedizione che c'è in questo resto, in questo grappolo, no? Che però ecco, si espande. E mi è venuto in mente che appunto alla fine del Vangelo di Luca c'è quella cosa bellissima di Gesù che sta scendendo al cielo, ma prima dice che li benedisse, no? E poi ascende. E quindi mi sembra che siano, come dire, immagini, ma non immagini, immagini forti che vadano così, vadano tenute e fatte emergere, perché insomma la benedizione lì c'è, ecco, è lì.
Sì, anch'io avevo sempre, anche in letture precedenti in cui non c'era stata questa evidenziatura di tre divisioni nette di Isaia, quindi in questa terza parte non era stata distinta dal resto, dalle parti precedenti. Anch'io avevo sempre letto questi due versetti 8-9 e come appunto la teologia del resto che poi si concentra nel discendente di Giuda, il resto che salva tutti. Non so se questo versetto 9 effettivamente essendo così isolato, non so come sia interpretato dagli esegeti, forse come una inserzione, una glossa, non lo so, perché effettivamente è molto isolato in questi capitoli questo richiamo all'erede di Giuda. E in ogni caso un'altra cosa che io volevo sottolineare, che ho già detto i giorni scorsi, è che qui c'è di nuovo un richiamo a quel monito che era già stato fatto. Il 12 dice: io vi destino alla spada, tutti vi curverete alla strage, perché ho chiamato e non avete risposto, ho parlato e non avete udito. È un richiamo che torna indietro al 65:1: mi feci ricercare da chi non mi consultava, mi feci trovare da chi non mi cercava. E poi torna ancora al contrario alla fine del 65: prima che mi invochino risponderò, mentre ancora stanno parlando già li avrò ascoltati. E al 66:4: io avevo chiamato e nessuno ha risposto, avevo parlato e nessuno ha udito. Un'altra cosa che volevo notare, che anche per questo tema si avvicina a Osea e salta fuori la valle di Acor. La valle di Acor, si dice in Osea, la trasformerò in porta di speranza. La valle di Acor pare essere la via per cui sono passati gli esuli e che diviene porta di speranza. E Osea al capitolo 11 fa un'immagine simile a: io, ma più li chiamavo più si nascondevano. Credo che siano due testi molto lontani come tempo, come situazione, però ci sono questi richiami.
E, ma io un po' cosa con la citazione di Luca 6:20 eccetera 26, che sono le benedizioni, le beatitudini, e mi sembra che qui ci sia questo, cioè è un giudizio che separa chi fa il bene e chi sceglie il male, chi abbandona il Signore, che si dimentica, e chi invece quel piccolo resto che rimane fedele al Signore. Mi sembra appunto che ci sia all'interno del popolo di Israele, cioè è come un giudizio di separazione che raggiunge il massimo, soprattutto i versetti 11-16, appunto chi fa il bene è gradito al Signore ed è una condizione per essere accolti e benedetti, e invece chi il fare il male è una condizione per essere rigettati, cioè mi sembra appunto che ci sia un giudizio di questo. E poi mi riportava anche al versetto, l'ultimo versetto, il 57:13, che appunto dice: alle tue grida ti salvino i tuoi guadagni, i tuoi idoli, tutti se li porteranno via il vento, come un soffio se li prenderà. Chi invece confida in me possederà la terra, erediterà il mio santo monte. Cioè anche lì sono le beatitudini. Così anche il Vangelo di oggi mi sembrava un po' di risuonare in questo modo, insomma, di essere illuminante. È il piccolo resto, gli umili, i poveri.
E sul versetto 9 io non avevo notato, non lo considererei isolato, non vedo come, quando si parla della, stando alla lettera naturalmente, lo dice la seconda parte del versetto già chi sono. Per interpretare la prima parte, la seconda parte è utile. Si dice che gli eredi saranno i miei servi. Si parla di quelli che esistono già, cioè non è una profezia in se stessa, io non la sento estranea al contesto, è come se parlasse di un discendente. Può essere che l'espressione richiami invece, questo è un altro discorso. Lì bisognerebbe vedere, allora in questo caso uno potrebbe supporre che lui applica le promesse che si trovano nel primo Isaia, eccetera, lo applica però a tutti, ai servi, in questo caso. E questa è una delle caratteristiche del terzo Isaia. Gli esegeti lo notano questo molto bene. Non troviamo nel terzo Isaia il servo, l'espressione singolare, mentre secondo Isaia è concentrato sull'espressione singolare, il servo, che a volte può essere collettivo, sicuramente nel secondo Isaia, può essere tutto Israele, è il servo, che però è sordo e cieco, oppure il profeta, come vedevamo, o questa figura del capitolo 53. Qui troviamo solo al plurale, e quindi c'è chi suppone che qui ci sia volutamente un aggancio, come fa spesso il terzo Isaia, al suo grande profeta maestro, insomma, un secolo prima, un aggancio al secondo Isaia, utilizzato e riformulato, reinterpretato e applicato ai fedeli, a un gruppo, ai fedeli. E noi vediamo l'insistenza su questo, perché se c'è una caratteristica nei versetti che consideriamo è che ad ogni versetto c'è scritto i miei servi, i miei servi, i miei servi, ogni versetto c'ha questo praticamente. Quindi mi pare che sia molto importante questo punto, ecco, i miei servi. Tra l'altro, anche questo viene fatto giustamente, il versetto 10 mostra che l'utilizzo stesso delle parole è diverso, perché il mio popolo qui è identificato con i servi, e vuol dire non con gli altri. Anche se anche gli altri, secondo l'atteggiamento del terzo Isaia, farebbero parte del popolo, però adesso no. Gli altri sono indicati al versetto 11 in ebraico Osvei Adonai, che è molto vicino a Ovdei Adonai, molto vicino a servi del Signore, ma in realtà è coloro che abbandonano il Signore. E c'è un gioco anche, ecco, c'è un voluto, Avdei Adonai o Svei Adonai, ecco, quelli che quindi l'impressione è che secondo il terzo Isaia questi, che poi non è così, non sono così generici come sembra, questo è il problema principale, cioè non è solo chi fa il male, perché qui si dice che dimenticano il mio monte santo. Cosa vuol dire? Vuol dire che non vogliono probabilmente avere a che fare e non vengono a Gerusalemme, al Tempio. Poi aggiunge che invece hanno delle pratiche, ecco, come spiegava prima anche Andrea, insomma, delle pratiche che riguardano consultare il destino, ecco, quindi questo God, queste delle pratiche che forse hanno anche una tradizione idolatrica alle spalle, questi dei, gadi, eccetera, ma probabilmente sono delle pratiche anche queste simili, che non sono ammesse da una certa linea invece. Quindi mi sembra che il mio commento fin dall'inizio, quando commenta il versetto 1 del capitolo 65, dice che qui si parla dei samaritani e degli altri, non solo dei samaritani, degli altri che sono quelli rimasti nella terra. E questo, cioè, diciamo che interpreta la situazione del terzo Isaia con la divisione che si è creata fra coloro che sono tornati dall'esilio col potere in mano e che vogliono imporre, ecco, Esdra e Neemia, una via pura secondo loro, e gli altri che sono altrettanti israeliti come loro, che hanno però mantenuto le tradizioni precedenti, che però qui sono anche accusati. È complessa la cosa, non è così semplice, perché anche quando si parla dei samaritani, c'erano diversi gruppi di samaritani, c'erano gli israeliti samaritani, i samaritani israeliti. Samaritano è un termine d'onore per loro, però per gli altri è quasi un'offesa. A Gesù dicono: tu sei un samaritano, è un indemoniato. Ma samaritano di per sé vuol dire custodi della legge. Ma ci sono anche gruppi che vorrebbero identificarsi e che sono di gentili, cioè quelli trasferiti lì dagli assiri, e che quindi forse sono quelli che vanno da Esdra e Neemia, che vogliono partecipare, come ricorderete, alla costruzione del Tempio, perché mai gli altri, cioè i samaritani israeliti, mai sarebbero andati a dire vogliamo partecipare al Tempio, perché come vediamo, io lo sento non lontano dai problemi del quarto capitolo di Giovanni, della Samaritana. Non sono, quelli sono israeliti, si ritengono israeliti, dicono Giacobbe nostro padre, abbiamo adorato qui, e mai sarebbero andati a Gerusalemme a dire vogliamo partecipare. Probabilmente sono altri gruppi, ecco, che non sono israeliti, che si vengono respinti da Esdra. Però è molto difficile collocare esattamente la posizione del terzo Isaia in questo contesto, però non credo che sia molto lontano da questo quadro, dalle espressioni che usa. Ecco, la cosa che sottolineava già Andrea, poi anche altri, anche voi, il versetto 8 mi sembra molto significativo, forse una chiave per interpretare anche le espressioni dure, perché sono una minaccia. Cioè qui si dice, l'atteggiamento è: io vi ho chiamati, voi non volete venire. Quindi chi dice così riconosce che l'altro fa parte, dovrebbe venire a Gerusalemme, fa parte del popolo di Dio. Mentre quelli che vanno da Esdra e Neemia non sono considerati parte del popolo di Dio, non c'entrano per loro. Qui sono considerati parte, dovrebbero venire, io sono pronto ad accogliere, siete voi che non avete ascoltato, dimenticate il mio monte santo, eccetera. Mi sembra che sia un bellissimo atteggiamento, anche se non lontano da Gesù. Naturalmente Gesù ha da proporre altre cose, molto più grandi, diciamo. Però l'atteggiamento, anche Gesù dice, voi adorate quel che voi non conoscete. Noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene da noi, cioè dai giudei. In quel caso lì non sono il popolo ebraico in generale, i giudei sono quella parte lì. Quindi anche qui è un atteggiamento simile, io lo sento, cioè anche il profeta qui appartiene a questa parte, però l'atteggiamento è quello inclusivo: io vi ho chiamati, voi dovreste venire. Ecco, è interessante nel versetto 8, così come l'avete interpretato, mi sembra molto interessante, perché mostra l'atteggiamento. Cioè, proprio a motivo dei miei servi, cioè dei fedeli, io non butto via neanche gli altri, come si fa quando si va a raccogliere un grappolo. Dentro al grappolo ci sono dei chicchi che non sono a posto. Però uno non butta via tutto, perché c'è anche una parte che funziona, quindi lo tiene tutto. Questa è l'idea. Naturalmente lo ammonisce in questo caso, dice voi dovreste venire, ecco, lo minaccia, ma lo riconosce come parte, e quindi non lo butta via. Preghiamo insieme, diciamo ascoltaci Signore. Secondo l'intenzione di questa messa principale, ci uniamo nella preghiera all'Eucarestia, soprattutto i nostri fratelli e sorelle di Monte Tauro. Ci uniamo alla loro preghiera, chiediamo per loro la salute, che il Signore li protegga, faccia guarire quelli che sono ammalati. Preghiamo. Allarghiamo la nostra preghiera a tutti i nostri fratelli e sorelle, a tutte le chiese, a tutti coloro che non possono riunirsi in questo tempo di Quaresima per l'Eucarestia, per la preghiera, perché tutti ricevano una grazia speciale. Preghiamo. Preghiamo per il Papa, per il nostro Vescovo, per tutti i sacerdoti, i presbiteri in questo tempo, qui da noi in particolare e altrove. Preghiamo. Ecco, ricordiamo i morenti in quest'ora, gli ammalati. Preghiamo sempre per chi è chiamato ad aiutare, a sostenere, per i medici, per gli infermieri, per tutti gli altri, per tutti gli operatori sanitari in questo tempo, perché il Signore dia loro un grande sostegno. Preghiamo.
Secondo anche l'appello del Papa ieri, preghiamo per la cessazione di tutti i conflitti e per tutta la situazione delle carceri, perché si trovino soluzioni che li possano custodire. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti quelli che sono più sole, soli negli appartamenti, i vedovi, le vedove, e che così hanno più bisogno della consolazione e dell'aiuto del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore, perché ha una responsabilità, tanti generi di responsabilità, per le decisioni che riguardano tutte i cittadini, tutte le persone che sono qui. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. E per questo preghiamo in modo particolare per i più poveri e per quanti in questo tempo hanno dovuto lasciare il lavoro, non hanno un'entrata per mantenersi, per vivere. Preghiamo perché appunto in questo senso si possano prendere decisioni a loro favore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E supplichiamo anche il Signore perché, se Lui vuole, faccia cessare questa epidemia e che questa possa essere un'occasione in cui i cuori ritornano al Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ricordiamo infine i morti di queste ore, di questa notte, di questi giorni e le loro famiglie. Preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo nel nome del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.